Questo argomento è molto scottante, in tanti me lo avete chiesto per tanto tempo, io non volevo farlo perché ci sono troppe cose da dire, poi si va su argomenti estremamente psicologici, gente che vuole terapie e cose, io non ho, no, come da video precedente, no. Però poi ho detto, ma rompiamo un attimo queste super strutture e proviamo, rompiamo queste super strutture, rompiamo tutto e proviamo a capire cosa ci sta dietro, ma soprattutto visto che i mercoledì sono argomenti dove io dico la mia e potete farne quello che volete, magari oggi è un giorno giusto per dire come io vivo l'ansia, se ho ansia e che tipo di ansia ho e quali sono i miei trucchi, no? Poi spero che possano servire a qualcuno. La mia vita è piuttosto particolare perché spesso ricevo il non complimento di sentirmi dire, tipo anche l'altro ieri, certo che non mi annoio mai perché lavorare con te è un casino. È vero, ma è vero perché io vivo, io sento, io prendo tutta l'energia dai cambiamenti, dalle transizioni. Mi avete sentito dirla spesso questa cosa. Amo la transizione, ma ultimamente devo ammettere che sento una sorta di ansia. E allora che cosa faccio? Beh, per me l'ansia è parte del gioco, è una cosa che ho trasferito anche su stati mentali quando parlavamo di palco, quando parlavamo del perché il cervello fa questa cosa e penso che questo sia uno degli aspetti molto importanti su come gestire questa mancanza d'aria, questa sorta di apnea con cui alla fine viviamo, che lo vogliamo o no. Tanto che quello che dicevo su stati mentali, vi ripeto anche qua, è che l'ansia come prima cosa è uno stato d'animo da accettare, uno stato fisiologico, chiamatelo come volete, ma è da accettare perché è lì per un motivo. Il nostro corpo reagisce perché è fatto per ottimizzare processi, è fatto per difendersi da certe situazioni. Per cui l'ansia, cioè il cervello, va giustamente in DEFCON 1, in super allarme, e dice: attenzione, non sto molto bene qui, non mi piace perché non riesco a prevedere quello che arriva domani, se non riesco a prevedere non riesco a salvaguardare. Oggi sono infervorato. Però questo già ci dice qualcosa, no? Ci dice che l'ansia non va respinta. Quando sentiamo un momento di agitazione, il trucco non è quello di facciamo robe che così mi dimentico, oppure non è neanche quello di sentirsi forti e convincersi davanti allo specchio che si è più forte di questo, come certa gente prima di salire sul palco, no? Che dice io sono questo, sono quello. Non funziona, perché il cervello, se tu ti dici che non sei in un modo, non sei nell'altro, per il cervello il non esiste, la negazione non esiste. Non pensare all'elefante rosa non è di certo un modo per non pensare all'elefante rosa. Quindi perché ho l'ansia? E quella domanda mi aiuta a accettare e quindi a convivere con uno stato d'animo che ha tutto il diritto di essere lì. L'amigdala, questa pallina, questa noce che, il cui esercizio è quello di dire: se c'è un momento di crisi, no, fight or flight, attacco o fuga, io sono la prima che, proprio per questioni di velocità, perché sono la più veloce nel cervello, ti spengo tutte le parti razionali, ti faccio volare via o ti faccio attaccare qualunque cosa, basta che non stiamo in questa situazione. Quindi l'amigdala è ciò che attiva questo stato mentale, questa situazione chimico-fisica che porta verso all'attacco-fuga. E allora, se noi vogliamo bene a questa parte qua, se sentiamo che è giusto che ci sia, la lasciamo fare. Semplicemente sappiamo che provoca certe robe, ma diamo meno ascolto. E qua direte, vabbè, sono queste le soluzioni all'ansia? No. Ci arriviamo pian piano, un po' di pazienza. E innanzitutto, dalle vostre domande su Instagram, una di queste mi ha stuzzicato. Dice: perché quando una situazione ci emoziona, tanto spesso ci si blocca? Questa è proprio una di quelle domande la cui risposta troviamo con la consapevolezza di pensare che se la paura ha senso di esistere, ecco che ciò che ci blocca è la paura di perdere quelle stesse emozioni. Se siamo estremamente coinvolti a livello emozionale, noi abbiamo l'ansia di perdere ciò che ci fa stare in quello stato mentale. Questo che cosa provoca però? Provoca la paralisi decisionale. Sono quelle situazioni in cui nei rapporti di coppia all'inizio, no, il maschietto dice, quando lei dice dove andiamo, il maschietto dice non lo so, fai tu, per me è uguale, qualunque cosa, basta che tu stia vicino a me e continui a farmi vivere ciò che sto vivendo. È un'ansia. Però è logico il conseguimento, no, degli stati che viviamo, da avere ansia, avere un'emozione, avere l'ansia, non decidere per paura che qualunque decisione provochi un cambiamento degli stati in cui siamo e che mi responsabilizzi tra l'altro in questo cambiamento, che diventi una colpa mia il fatto che non ho più quello che volevo avere. Il problema è anche culturale, se ci pensiamo. Il senso che diamo alla parola ansia, come anche alla parola paura, è estremamente legato a questi insegnamenti che abbiamo avuto durante la crescita sul fatto che uomo testa alta, forza contro tutte le paure perché sennò non sei un uomo, oppure tutte le situazioni da eroi, o il bungee jumping, questo esempio che a me è sempre stato un po' qua di ecco come fai a uccidere la paura, andare contro tutti i tuoi timori, tutti i tuoi blocchi. Non lo so quanto questa cosa funzioni, perché per me non si tratta di saltare ad occhi chiusi per dimostrare di riuscire a fare qualcosa semplicemente perché si è messo un piede davanti all'altro, che per carità è difficile. Però per me rimane molto più interessante ragionare su qual è il processo che mi porta lì, cosa sto sentendo, cosa c'è dietro che non mi fa sentire a mio agio. Perché da lì si genera una domanda molto precisa ed è: la paura è razionale o irrazionale? È giustificata o è ingiustificata? E a seconda di questa domanda qua, le risposte diventano molto differenti, il modo di agire cambia molto. Vi faccio un esempio. Beh, nello sport, l'arrampicata, sapete che faccio spesso questo esempio, l'arrampicata è un'ansia, nel momento in cui sei legato bene, eccetera, non giustificata. Ovvero, è giustificata perché, diciamo, diamo una pacca sulla spalla all'amigdala e diciamo, vabbè, ha tutto il senso che sei agitata, sono agitato anch'io, anzi, per colpa tua, però, in verità, qualunque cosa accada, è difficile che io mi faccia male. Quando abbiamo questo tipo di ansia non giustificata, uno degli esercizi per risolverla, cosa che si fa in arrampicata, sono per esempio i voli. Cioè nel momento in cui è ingiustificata la sensazione che hai perché non è possibile che cadiamo e moriamo, quello che faremo è fare i salti, cioè ti mettono appeso, poi ti fanno mollare di colpo, tu fai un volo di 2-3 metri, sempre appeso, cadi ed eserciti il cervello nel continuare a fare questo volo dove soffri malissimo le prime volte e poi inizi ad abituarti. Quello che fai è educare il cervello a comprendere che quell'ansia è ingiustificata perché qualunque operazione tu faccia con le mani per rimanere in piedi, attaccato, in verità non ha nulla a che fare con la tua sopravvivenza. Un'altra ansia ingiustificata è quella da palcoscenico, che di nuovo è ingiustificata perché nulla accade sul palcoscenico, al massimo una brutta figura, si ride un po', eccetera, ma è estremamente giustificata se si va a guardare perché stiamo così, no? Quindi noi saliamo su un palco, una grande superficie piana in fronte davanti a tutti, noi saliamo, il sole e tante altre cose ci illuminano per bene davanti a tutta una serie di predatori e noi siamo scoperti, non abbiamo nessun modo di poterci nascondere e un mare di occhi indiscreti e sconosciuti sono puntati su di noi. Dove è giustificata? Il cervello pensa, per forza sono predatori, quando hai tanti occhi addosso, questa è una situazione in cui tu sei preda e c'è un gruppo di non so chi che si sta organizzando per mangiarti. L'altra cosa è non ho modo di difendermi, sono in mezzo al nulla e quindi fra poco mi mangiano. Questo è quello che vive il nostro cervello in quel momento d'ansia e tante altre situazioni simili e sociali, possiamo di nuovo fare parallelismi. Quindi come risolviamo in questo caso? Risolvere razionalmente parlandosi non serve a niente, no? È difficile e non basta. Pensate a come siamo costruiti da sempre, che il nostro corpo è costruito per scattare di colpo e difendersi per non morire o attaccare. Con la parte più giovane del nostro cervello noi possiamo chiacchierare quanto vogliamo con noi stessi, ma non sarai mai forte quanto 100.000 anni di evoluzione, no? E quindi in quei casi si utilizzano degli sgambetti mentali, che sono delle successioni di azioni che vanno a operare sulla parte della mente tanto quanto sulla parte del corpo. Quello che si fa è che si sfruttano le sensazioni che il corpo ci dà. Un esempio classico che si usa è quello delle gambe che tremano, perché ha fatto stati mentali, conosce questa parte qua, no? Le gambe tremano perché io ho paura, il battito cardiaco è estremamente veloce perché ho paura, mi manca il fiato, mi manca proprio la saliva perché ho paura. Quindi come converto tutto questo razionalmente? C'è il corpo che in continuazione mi dà questi segnali, quindi la testa non difficilmente riesce a cambiare in tempo zero tutta questa situazione chimica. Per cui quello che facciamo è con la testa iniziare a giustificare in maniera diversa questi segnali, cioè non diciamo che non esistono, anzi Esaltiamo questa cosa. Ho le gambe che tremano, ho il cuore che mi batte, ho il fiato che mi manca la saliva perché sono talmente agitato che non vedo l'ora di fare quella cosa, come quando sto per salire nelle montagne russe mie preferite o qualunque cosa che pensiate o fare o stare per vedere quel film preferito che... o la persona di cui siamo innamorati, cioè dobbiamo prendere gli stessi input che abbiamo a livello corporeo, non modificarli, attenzione, e dire alla mente sono giustificati, ma per dei motivi diversi. Quindi alla mente gli si dice interpreta diversamente, non guarda che non è così, perché non funziona, interpreta diversamente, quindi a quel punto noi abbiamo il supporto di quello che accade nel corpo per giustificare un nuovo innesto di pensieri che portano pian piano a uno stato mentale diverso. E il corpo mi dà ragione, no? Perché non riesce a stare fermo, perché sono agitato. Questo è un sistema, per carità, come sempre sono processi. Chi crede di cambiare il proprio modo di vivere una situazione di ansia in tempo zero, serve del tempo per educare il cervello. Però pian piano queste cose funzionano. E questo è quando la paura non è giustificata, quando invece è giustificata... si fa pace, no? È giusto che ci sia, è un mio sistema di difesa, un mio sistema di allarme che è sempre pronto lì a ricordarmi che è giusto che io stia così. L'unica cosa su cui stare veramente attenti è quando giustifichiamo l'ansia al punto da non operare. Lo so, un esempio che faccio spesso è quello della paura degli aerei. È un'ansia non giustificata perché, insomma... perché si rischia di più ad andare con l'auto fino all'aeroporto che a prendere l'aereo se si ha paura di morire. Però, detto questo, sappiamo che arriva fino a un certo punto la parte razionale a difenderci. Però quello che accade se noi non facciamo qualcosa a riguardo è che ogni volta che noi ci neghiamo la possibilità di fare un volo, di prendere un volo, di affrontare questa paura, noi creiamo un rinforzo positivo della paura. Cioè un rinforzo positivo della paura è una cosa negativa, vuol dire che aggiungiamo motivi alla paura di esistere, detto anche ciclo della paura o la paura della paura, perché quando noi non affrontiamo qualcosa, il nostro cervello ha una scusa in più la volta dopo per dire che quella cosa è grande. Perché? Perché non siamo riusciti ad affrontarla nemmeno la volta scorsa. E se continuiamo così, ogni volta sarà un punto in più che renderà quel mostro ancora più grande nel dire... non ci sono riuscito fino ad oggi perché dovrei riuscirci ora. Inoltre abituiamo la nostra mente anche alla ricompensa data dal non aver affrontato la cosa. Perché nel momento in cui io non salgo neanche questa volta in aereo, sto subito meglio. È proprio una situazione di appagamento per cui il cervello si abitua a sapere che per ogni no sta meglio. E infine sappiamo che la nostra immaginazione gioca un ruolo molto importante, quindi man mano che dimentichiamo tutti gli elementi che appartengono a quella paura o che non possiamo o dove non possiamo più agganciarci per provare razionalmente a confrontarci, questo mostro in sostanza diventa sempre più grande. Penso che un bel modo di influenzarci a vicenda qui sia proprio quello di parlare dell'ansia, parlare della paura, parlare del fallimento, lo sapete, ne discuto spesso, cioè fare in modo da capire che la situazione che viviamo a livello emozionale è proprio parte integrante di noi come esseri umani, che siamo belli così. Se ho fatto fatica ad affrontare qualcosa, se faccio fatica a superare un ostacolo, è questa la parte bella del libro, no? Invece noi combattiamo sempre per dimostrarci dei supereroi. E sinceramente, ma gli supereroi sono un po' noiosi, no? Tanto hanno quel superpotere per superare quella super cosa. Vabbè, dov'è la difficoltà? Mentre superare un problema con ansie e paure rende l'impresa molto più valida, no? Più piena di valore. Non l'ho semplicemente fatto, ho dovuto superare quell'enorme cosa. Quindi forse dovremmo parlarne di più tra noi, no? Anche parlare di una paura aiuta tantissimo. La gente dice che è poco professionale, ma dov'è il problema nel dire «scusate, sono emozionata o emozionato»? Non c'è nessun problema. Alla fine, se è vero che abbiamo capito che qualunque tipo di conversazione si porta dietro una connessione tra esseri umani, l'aprirsi a livello emozionale e dire quello che proviamo solitamente è il primo aggancio per una relazione interessante tra due persone. Io sto per compiere una piccola grande impresa che sta un po' scombussolandomi la vita. Nel momento in cui vedrete questo episodio sarò già in viaggio, per cui se qualcuno vuole saperne di più aggiungetemi in Instagram o entrate in Patreon dove vedrete tutti i video del dietro le quinte, perché qui su YouTube ho intenzione di fare un po' a passettini le cose, siete molti di più e le cose vanno raccontate con giusto storytelling. Nel frattempo io ho paura, e voi? Qual è la vostra ansia più grande? Parliamone. E a presto. Iscrivetevi. Così continuiamo.